Dagli al giornalista di Marco Travaglio. Confesso il mio doppio conflitto di interessi. Sono giornalista e sono anche uno di quelli spiati durante il governo Berlusconi 2 dal sismi del generale Niccolò Pollari e del suo analista Pio Pompa e, per soprammercato, pure dalla cosiddetta security della Telecom capitanata da Luciano Tavaroli, che in realtà lavorava in tandem con i servizi. Bene. A Perugia, nel silenzio generale, sta per concludersi il processo a Pio Pompa, nei cui uffici e appartamenti romani furono sequestrati nel 2007 ben 10.000 file. In quei CD, DVD e hard disk, ha ricordato il PM Massimo Casucci, sono stati rinvenuti dossier su giornalisti e magistrati, insieme a documenti su attentati e sulle questioni aperte riguardanti Iraq, Afghanistan e Nigergate. Quando è avvenuta la perquisizione, però, Pompa non faceva più parte dell'intelligence militare e dunque non poteva detenere quei file. E perciò, 10 giorni fa, il PM ha chiesto la condanna di Pompa a 4 anni e mezzo di carcere per essersi procacciato documenti atti a fornire notizie che nell'interesse della sicurezza dello Stato dovevano rimanere segrete. Ieri il sito del Fatto ha rivelato che, sentito come testimone, il generale Pollari, ex superiore di Pompa, ha invocato il segreto di Stato depositando una lettera che gli ha scritto Giampiero Massolo, direttore del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio, il DIS, che coordina i servizi segreti militare e civile. Che dice Massolo? Che anche il governo Renzi, come i precedenti, ha deciso di apporre il segreto di Stato e addirittura di ricorrere alla Corte Costituzionale per mandare in fumo il processo a Pompa. Ora, nei dossier sequestrati nel 2007, emergeva un sistematico dossieraggio su magistrati, politici e giornalisti considerati ostili a Berlusconi, definiti bracci armati di non si sa quale spettro e dunque da disarticolare, neutralizzare, ridimensionare e dissuadere, anche con provvedimenti e misure traumatiche. Davvero il governo Renzi ha così a cuore la libertà di stampa e di pensiero da impedire verità e giustizia anche su quell'oscura vicenda? È vero, noi giornalisti siamo una categoria malfamata, ma ormai il primo che passa si sente autorizzato a prenderci a ceffoni senza che nessuno dica o faccia nulla. È di questi giorni l'incredibile vicenda dell'Unità, che il PD vorrebbe rimandare in edicola con i soliti soldi pubblici, ma abbandonando al loro destino i giornalisti delle ultime gestioni, lasciati soli a difendersi da querele penali e cause civili, a pagarsi gli avvocati e addirittura a farsi pignorare le case e gli stipendi. Ed è dell'altro giorno la sentenza del Tribunale di Roma che dà torto a Sandra Amurri, giornalista del Fatto Quotidiano, e ragione all'ex deputato DC e poi UDC Calogero Mannino, tuttora imputato a Palermo per violenza o minaccia a corpo dello Stato nel processo sulla trattativa Stato-mafia. L'antefatto è noto, almeno ai nostri lettori. Il 21-12-2011 Sandra Amurri, trovandosi al bar Giolitti di Roma, a 2 passi da Montecitorio, ascoltò casualmente una conversazione fra 2 politici. Uno lo riconobbe subito, Mannino, l'altro lo identificò poi dalle foto scattate con l'iPhone, Giuseppe Gargani. Sentì dire fra l'altro a Mannino, stavolta ci fottono, dobbiamo dare tutti la stessa versione. Spiegalo a De Mita, se lo sentono a Palermo è perché hanno capito. E quando va, deve dire anche lui la stessa cosa, perché questa volta ci fottono. Quel cretino di Ciancimino figlio ha detto tante cazzate, ma su di noi ha detto la verità. Hai capito? Quello, il padre di noi, sapeva tutto, lo sai, no? Questa volta, se non siamo uniti, ci incastrano. Hanno capito tutto. Dobbiamo stare uniti e dare tutti la stessa versione. E a Gargani, certo, certo, stai tranquillo, non ti preoccupare, ci parlo io. Un caso di scuola di inquinamento delle prove. La Murri raccontò sul fatto quanto aveva visto e sentito e, chiamata dai giudici di Palermo a testimoniare sotto giuramento, confermò tutto. Mannino la insultò: mitomane, spia, agente volontario in servizio della Stasi in Germania o del KGB nell'URSS, fantasia eccitata, delirio, menzogna organizzata. La Murri gli fece causa. Intanto, sentito come teste al processo trattativa, Gargani confermava il colloquio, non ovviamente le parole, con Mannino nella data e nel luogo indicati, e il deputato Aldo Di Biagio, che l'aveva incontrata alla sua uscita dal bar Giolitti, testimoniava che subito la nostra giornalista gli aveva raccontato ciò che aveva appena sentito dai due politici. Ora il giudice di Roma dà ragione a Mannino e condanna la Murri a pagargli 15.000 euro di spese legali. Ma quel che è peggio, scrive nella motivazione che gli insulti sanguinosi di Mannino, i peggiori che un giornalista possa ricevere, sono espressioni riconducibili all'esercizio del diritto di critica, proporzionate e strettamente collegate alle accuse mossegli nell'articolo e all'indebita interferenza della giornalista in una sua conversazione privata. Già, perché qui la colpevole è la cronista, ha abusivamente origliato il colloquio e, anziché starsene zitta come fanno i conigli che non cercano rogne, l'ha denunciato e poi confermato ai giudici per aiutarli ad accertare la verità. La domanda è semplice: se io, comune cittadino o giornalista, ascolto al bar due persone che progettano un omicidio, o una rapina, o uno stupro, che devo fare? La sentenza non lascia dubbi: devo farmi i cazzi miei e lasciare che i due portino a termine il crimine. Altrimenti, se faccio il mio dovere di denunciarli, quelli potrebbero diffamarmi e, se reagisco, rischio di incontrare un giudice che mi accusa di averli abusivamente origliati violando la loro sacra privacy e mi obbliga pure a rimborsarli con 15.000 euro. Una lezione di educazione civica. 7 maggio 2015. Dossieraggi e segreto. Caro Renzi, chi ci assicura che non stiano spiandoci ancora? Forse non ci siamo capiti con il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Aveva fatto ben sperare nei mesi scorsi la sua decisione di fare chiarezza sulle pagine più oscure della storia repubblicana annunciando la rimozione del segreto di Stato sulle troppe stragi rimaste impunite, da Piazza Fontana all'Italicus, dalla stazione di Bologna a Ustica, da Peteano a Gioia Tauro. Dovere verso le famiglie delle vittime, aveva dichiarato Renzi con quell'aria solenne che ama usare per accattivarsi le simpatie generali annunciando i suoi. Abbiamo visto in realtà come le carte e gli atti declassificati e messi a disposizione di studiosi e cittadini dopo la svolta del premier si siano rivelati una mezza patacca. Documenti già noti hanno per esempio commentato esponenti e parlamentari del Movimento 5 Stelle, ciò nonostante il fatto stesso che il Presidente del Consiglio ipotizzasse la possibilità di introdurre dopo decenni di depistaggi e disinformazione anche un minimo di trasparenza su questi intrighi di Stato, un fatto importante lo restava comunque. Poi ecco la vicenda Polla Ripompa rivelata da Il Fatto Quotidiano. It, con la riproposizione del segreto di Stato sulla vergognosa vicenda del dossieraggio operato dal SISMI, l'ex servizio segreto militare, messa nero su bianco in una lettera allo stesso Pollari, che del SISMI è stato per lungo tempo responsabile, da Giampiero Massolo, direttore generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza, DIS, della Presidenza del Consiglio. E soprattutto con l'annuncio fatto dallo stesso Massolo dell'intenzione del governo di sollevare nuovamente davanti alla Corte Costituzionale quel conflitto di attribuzione che potrebbe di nuovo bloccare il lavoro dei magistrati di Perugia che ancora tentano di fare luce sulla vicenda. Ora che nella famosa sede di Via Nazionale a Roma, gestita dall'agente Pio Pompa, si raccogliessero dossier illegali su magistrati, giornalisti e altri cittadini che agli occhi dell'intelligence avevano il solo torto di opporsi all'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e ormai assodato. Si tratta di fatti gravissimi, eversivi dell'ordine democratico, sui quali va fatta assolutamente chiarezza. Per cui, ecco le domande che i magistrati umbri tanto avrebbero voluto fare all'ex capo del SISMI. Quella di Via Nazionale a Roma era una sede del SISMI o di altro soggetto pubblico o privato? Le somme elargite da Pompa Pio a Farina Renato, il triste agente Betulla, erano di origine pubblica o privata o connesse ad operazioni di intelligence autorizzate dal governo? Quale era la finalità sottesa a tali erogazioni? Chi aveva ordinato le attività illecite del servizio segreto? Sono solo alcuni dei quesiti che i magistrati di Perugia volevano porre a Pollari. Volevano, appunto, perché ora che sappiamo della volontà del governo Renzi di coprire anche queste vicende con il segreto di Stato, è chiaro che Pollari e Pompa almeno su questo fronte potranno dormire sonni tranquilli. Resta una considerazione amara che ci permettiamo di segnalare all'attenzione del presidente Renzi. Ancora una volta spioni e servizi più o meno deviati rischiano di farla franca. Stavolta grazie a lui, che pure su intrighi, stragi e malefatte di Stato aveva promesso una svolta definitiva. Chiaro che non colpendo i colpevoli, impedendo alla magistratura di individuare pienamente strutture e responsabili di spiate e dossieraggi illegali, il Premier si assume la responsabilità gravissima del rischio di impedire la rimozione definitiva dal campo di uomini e apparati deviati, ai quali anzi concede in questo modo anche una patente di legittimità democratica. Per cui, caro Renzi, chi ci assicura che quelle strutture e quegli uomini non stiano ancora adesso spiandoci? Giornata mondiale sulla libertà di stampa, come si intimidisce un giornalista? Di Fulvio Sarzana, 3 maggio 2015. Ogni anno, il 3 maggio, si celebrano i principi fondamentali della libertà di stampa. Per valutare la libertà di stampa in tutto il mondo, per difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e per rendere omaggio ai giornalisti che hanno perso la vita nell'esercizio della loro professione. Oltre 100 celebrazioni nazionali si svolgono ogni anno per festeggiare questo giorno. La giornata internazionale è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993. A seguito di una raccomandazione adottata in occasione della 26a sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO nel 1991, questa a sua volta è stata una risposta ad un appello di alcuni giornalisti africani che nel 1991 hanno dato vita alla prima dichiarazione di Windhoek sul pluralismo e l'indipendenza dei media. In Italia esiste la libertà di stampa? Sì, almeno parzialmente, secondo Freedom on the Net, che però ci colloca, per diversi motivi, tra i casi europei da non seguire. Eppure, senza scomodare la censura di regimi totalitari, che non possiamo equiparare all'Italia, i giornalisti, i blogger, coloro che fanno informazione sul web e non sono soggetti in Italia a forme di pressione non visibili ai più. I maggiori attentati alla libertà di informazione in Italia provengono dalle continue querele o richieste di risarcimento danni nei confronti dei giornalisti scomodi, dalle richieste di rettifica che nascondono la volontà di sterilizzare la notizia dai connotati negativi presenti in un articolo, dalle richieste di cancellazione su internet di contenuti per i più disparati motivi, dal diritto d'autore ad un preteso diritto all'oblio che a volte è del tutto inesistente. Frequenti sono poi le telefonate che giungono in redazione dagli inserzionisti di un giornale che invitano ad abbassare i toni su questo e quest'altro argomento, ricordando le cifre spese in pubblicità. Dal punto di vista pubblico accade invece che gli uffici stampa di questa o di quest'altra istituzione invino richieste di risposte che sono rettifiche mascherate, anche quando, come ha stabilito in maniera chiara la giurisprudenza, le rettifiche non si possono applicare al web. Almeno fino ad oggi parrebbe infatti che il Parlamento sia intenzionato ad estendere l'obbligo di rettifica ad Internet, obbligando le decine di migliaia di blogger italiani a procedere alla rettifica entro 48 ore dalla richiesta di chi dovesse assumere di sentirsi diffamato da ciò che è stato scritto e pubblicato, a pena, anche semplicemente in caso di ritardo, di sanzioni pecuniarie che potrebbero arrivare fino a 50.000 euro. Ci sono poi forme di emarginazione di chi scrive professionalmente e non adottate attraverso la politica delle esclusive, il capo ufficio stampa, o chi per lui, che spesso è stato giornalista a sua volta, si lamenta per il pezzo di quel giornalista, del blogger, lasciando intendere che in un prossimo futuro la testata potrebbe non essere informata di determinate attività o, all'opposto, premiando la collaborazione con accorte veline spacciate per esclusive. Tutto è utile, in forma negativa o positiva, per screditare, agli occhi di una testata, un giornalista. A farne le spese sono spesso i giornalisti freelance, i blogger, i titolari di piccole testate locali, che non hanno la rete di protezione di una grande testata e che, intimoriti dalla posizione pubblica del richiedente o dalla prospettiva di subire richieste di risarcimenti ai quali non si potrà far fronte, scelgono alla fine di pubblicare veline e rettifiche a tutto spiano. Eppure mai migliore massima fu espressa sul lavoro giornalistico quando si è detto che i giornali devono essere scomodi, cioè dire la verità anche quando può essere pericoloso per la propria vita o la carriera. Cane da guardia della democrazia. Questo è il ruolo che la libera stampa deve poter svolgere in una società democratica, secondo una formula ripetutamente utilizzata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e non solo. Molti desiderano invece che il cane da guardia non morda e sia accorto nell'abbaiare, insomma, che non disturbi.